Sì, diciamo sì, ci sono dei fumetti che sono un po' più per ragazzi, un po' più per bambini, ma ci sono anche fumetti che sono un po' più adulti, per esempio che Taro Miura è proprio il maestro degli adulti, perché non solo parla di temi estremamente, diciamo, pesanti, come per esempio il concetto di morte, oppure anche la sessualità, oppure anche il dover affrontare delle responsabilità, anche dei sogni, parla anche di filosofia, anche qualcosa di un po' più adulto, per esempio.
Un nuovo episodio di 610, il podcast della Biblioteca Comunale Ottiero Ottieri di Chiusi. Io sono Valentina e insieme a Beatrice, Chiara e Matteo vi porteremo alla scoperta di nuove storie. Iniziamo subito! Bentornati e bentornate a 610. Oggi come ospite è con noi Andrea Lolli, una illustratrice e studentessa alla Scuola del Fumetto di Perugia. Ciao Andrea, benvenuta.
Grazie.
Allora, siamo qui oggi a parlare di fumetti. Come nasce il fumetto?
Ovviamente c'è una storia che è abbastanza particolare, e contando che i proprio primissimi fumetti che magari qualcuno di voi ha letto, o che magari, che ne so, qualcuno di voi ha preso questo un video su, diciamo, da dove nascono i fumetti, i fumetti in realtà partono dai giornali. I giornali erano, diciamo, qualcosa che un po' tutti avevano, diciamo. Anche perché col tempo, che a quei tempi non c'era la televisione, al massimo c'erano i film, che erano quelli più conosciuti di tutti. E i fumetti avevano delle piccole storielle corte, o magari un po' più lunghe, che però erano semplicemente qualcosa di un po' corto, che magari parlavano della vita quotidiana, magari anche facevano delle piccole critiche a, diciamo, anche la società di quell'epoca. Che diciamo che a quei tempi i fumetti erano più delle piccole striscette che o parlavano di cose serie o parlavo di cose divertenti, come qualcosa di comico. Infatti la parola comic proviene da comedy, ovvero commedia.
Che anni siamo e qual è stato il primo fumetto?
In questo periodo noi siamo praticamente nel 1894, e qui possiamo trovare proprio il primo fumetto mai nato, ovvero The Yellow Kid, il bambino. Diciamo che il nome sembra un po' strano se ci pensi, il bambino giallo. Perché il bambino giallo? In realtà il bambino giallo ha, non so perché. Io infatti questo yellow che viene detto dall'autore in realtà è questa specie di, possiamo dire, maglietta molto lunga che questo bambino indossa. E diciamo che in realtà il fumetto non ha proprio una struttura precisa, non ha una vera e propria storia, sono delle piccole avventure, magari un pochettino serie, magari con qualche critichina, magari con qualcosa di divertente, non c'ha, diciamo, una vera e propria storyline, semplicemente sono piccole storielle che, diciamo, questo bambino incontra, magari affronta lui stesso. Poi se dobbiamo proprio dire anche un fumetto molto importante, soprattutto perché è stato il primo fumetto a essere proprio rilegato, diciamo, perché a quei tempi il giornale era proprio l'unica cosa. Diciamo che il primissimo fumetto a essere rilegato è stato il fumetto di Tarzan. Essendomi stato proprio il primo fumetto a essere rilegato, e anzi è stato il primo fumetto a essere stato fatto in serie, cioè proprio con tutta la storia precisa, con tutte le illustrazioni. Diciamo, a quei tempi è stato assolto, però diciamo che questo è stato fatto un po' più avanti con The Yellow Kid. The Yellow Kid stava diventando popolare, ma col tempo le persone volevano qualcosa di, sai, un po' di più. E, diciamo, sì, qualcosa che è ancora di più intrattenesse, diciamo. Il giornale sì, bello, però il giornale è una cosa che dopo un po' scappa, il che questo era un po' il problema. Ma così alcuni hanno pensato, ma che possiamo fare? Che invece che metto su un giornale non facciamo come un genio, si saranno detti sicuramente. E infatti Tarzan, il primissimo fumetto di Tarzan del 1924, 14, 1914, chiedo scusa, è stato proprio il primo fumetto a essere stato fatto in rilegatura. Infatti, se proprio voi per esempio potete trovare su Amazon, per esempio, tutta la composizione di questo fumetto, per esempio, costa
Non so, immagino
soldi.
perché sarà da collezione ormai, eh?
Sì, ormai è costituita una cosa di collezione.
Tarzan è stato il primo fumetto rilegato. E dopo che cosa è successo? Dopo Tarzan è cambiato tutto.
Sì, dopo Tarzan c'è stato davvero un grande cambiamento perché hanno iniziato a notare che, per esempio, queste rilegature stavano diventando molto popolari e molte persone volevano questo fumetto, che questo fumetto ormai è diventato famoso. Si hanno pensato di iniziare. Alcuni ancora lavoravano sul giornale, ancora altri artisti. Dopo il tempo, questa evoluzione, l'evoluzione di questo libro con queste immagini, che era tutto quanto con delle parole, che potevi anche capire cosa succedeva, è stato quasi qualcosa di esclusivo, diciamo, a quell'epoca. E poi, col tempo, sono arrivati i primi fumetti, diciamo, non so se qualcuno conosce i primi Superman, o magari qualcuno è un collezionista e ce li ha, o che magari qualcuno ha sentito di questi fumetti. Infatti, i primi fumetti di supereroi è stato, per esempio, il primo Superman, oppure il primo Captain America, possiamo dire, i primissimi fumetti che abbiamo visto. Captain America era più qualcosa, diciamo, pre-guerra, possiamo dire. Infatti, Captain America, diciamo, durante la guerra contro i tedeschi, possiamo dire, infatti, tanti riferimenti alla cultura tedesca. E in suo Captain America, diciamo, era più una sorta di, diciamo, propaganda. Arruolamento, infatti, nella storia di Captain America non c'è poi un granché, possiamo dire, infatti, è solo la storia di un uomo che diventa un super soldato e che combatte tedeschi. Sì, non c'è nella storia proprio precisa. Però diciamo che anche con Captain America, per esempio, è iniziato a fare anche Superman, che era qualcosa di diverso. Era una storia basata su questo ragazzo, questo uomo alieno, che si ritrova va a essere adottato da questa famiglia che proviene dalla campagna e scopre di avere questi poteri incredibili. Infatti Superman è stato, diciamo, l'inizio, insieme a Captain America, di supereroi. E le storie col tempo però sono cambiate. Per esempio con Batman abbiamo avuto dei eroi molto più tenebrosi, molto seri, ma anche e con delle caratteristiche diverse, con qualcosa di simile, ovvero che Superman non è semplicemente Superman, anzi lui aveva questo, diciamo, lui nascondeva la sua identità da Superman attraverso un uomo comune, possiamo dire, un semplice uomo che possiamo trovare tutti i giorni. E l'idea di supereroe nascosto dentro la società, questo è stato anche un banchetto anche Batman, per esempio, possiamo trovare questo fatto per Bruce Wayne, appunto non si nasconde, lui appunto ha questa seconda identità che è Batman, quello che conosciamo. Però possiamo trovare anche la storia di Peter Parker, ovvero Spider-Man. Spider-Man ha una storia che, da una parte, che non ha mostrato gli adulti, perché se ci pensiamo, Batman, Superman, Captain America, erano tutti quanti, diciamo, adulti, quasi sulla trentina, possiamo dire. Batman, anzi, Spider-Man, è stato il primo fumetto a parlare di teenager, di ragazzi giovani, possiamo dire, e infatti Peter si trova letteralmente in un percorso di crescita, infatti lui si deve ritrovare a essere un supereroe, ad avere dei poteri, ad avere delle responsabilità soprattutto, che è qualcosa di molto complicato. Infatti noi possiamo trovare anche nei film possiamo trovare questo lato di Peter che appunto deve essere responsabile, non ha solo le sue cose, diciamo, da adolescente, non ha solo le sue adolescenziali, ma anche una grande responsabilità, ovvero salvare la città da degli avversari, quindi non è qualcosa di tanto semplice che darei a 14enne, 15enne. Però diciamo che anche Spider-Man ha avuto un suo grande successo, soprattutto anche perché molti ragazzi quindi di quel tempo hanno quasi voluto diventare Spider-Man, quasi volevano sconfiggere i criminali come Batman. Insomma, diciamo che questi fumetti hanno sempre intaccato tanti aspetti. Chi magari parlava di argomenti un pochino più seri, diciamo che all'inizio non più delle semplici storielle che raccontavano di supereroi, nero, forze, ma anche delle loro debolezze, ma col tempo le storie hanno cercato di parlare anche un po' dei loro avversari, un po' anche di come loro affrontano le situazioni, anche perché passando da scrittore e disegnatore, gli stili pian piano cambiavano. Dipendeva anche da cosa volevano esprimere, alcuni fumetti erano semplicemente quasi no sense, diciamo, non avevano un senso preciso, e altri invece avevano delle storie che invece parlavano anche del perché loro sono arrivati a fare questo, come, oppure anche di come loro affrontano la posizione. E posso proprio dire un mito, parla sia di una nemesi che del supereroe, è il fumetto di The Killing Joke. È stato proprio un fumetto dove troviamo la figura del Joker, che è proprio il nemico principale di Batman, ma anche che parla anche di Batman. Sembra assurdo perché il protagonista è Joker, ma in realtà la storia si basa anche su Batman. E infatti il fumetto inizia appunto con Batman, se che deve interrogare Joker, ma scopre che Joker è fuggito e il mon che sta parlando non è lui, né assolutamente lui.
Grazie per tutte queste informazioni che ci hai dato. Allora, adesso parliamo, se ti va, un po' di te. Tu studi a Perugia, alla scuola del fumetto,
sì,
e sei un'illustratrice di fumetti.
Mm-hmm.
Ti chiedo, ma come ti è nata questa passione? Qual è stato, quali sono stati, se probabilmente sono più di uno, i fumetti che ti hanno, diciamo, colpito e fatto iniziare a pensare a questa professione?
Beh, diciamo che in realtà il mio primo approccio con i fumetti in realtà è stato con il fumetto di Dragon Ball. In realtà io avevo visto solo l'anime e sapevo del fumetto. E diciamo, una volta quando ero al liceo, un mio professore mi aveva dato questo fumetto di Dragon Ball e io me lo sono completamente letta. Da quel giorno, diciamo che in realtà ho sempre saputo dei fumetti. Non li ho potuti, diciamo, avere, ma avere quel piccolo fumetto di Dragon Ball mi ha proprio cambiato la vita. E tuttora mi piace ancora disegnare fumetti e fare, e, diciamo, raccontare piccole storie. Diciamo che col tempo i miei gusti sono iniziati a cambiare. Inizio avevo storie carine, divertenti. Col tempo ho voluto un po' scoprire qualcosa di più. Per esempio con Alan Moore, che è proprio uno dei miei autori, che proprio adoro. Io, per esempio, è The Watchmen. The Watchmen è proprio stato il suo più grande capolavoro, perché non solo parla di supereroi, ma diciamo è stato proprio l'inizio per, diciamo, non so se qualcuno di voi conosce la serie The Boys, oppure Invincible, che è proprio diventato famoso. Ecco, la parte, diciamo, dei supereroi che hanno dei gravissimi problemi è partito proprio da The Watchmen, da Alan Moore. Alan Moore è sempre stato un grande, veramente. Lui è sempre stato contro la censura, contro le regole dei fumetti. Dico, che me ne frega, parlo di quello che mi pare, perché sì. E io veramente l'ho adorato quando ho scoperto questo autore, veramente. Poi tanti altri, sto per esempio Kishimoto con Naruto, oppure anche per esempio Attack on Titan, che per esempio ha raccontato di politica, oppure anche, non diciamo con il fumetto, ma diciamo con l'anime, è stato Evangelion. Evangelion è stato proprio qualcosa di incredibile, veramente una grande, qualcosa di assolutamente incredibile, anche come serie anime, anche come, dicevo, tante persone hanno preso ispirazione da Evangelion, da tanti altri fumettisti. Per esempio, in Attack on Titan, per esempio, uno dei personaggi è ispirato, per esempio, a uno dei personaggi di The Watchmen, ovvero Ozymandias. Però Ozymandias, e dovrebbe essere il caporale Ryder, lui è, diciamo, un po' ispirato a lui, anche se ha una filosofia molto diversa da Ozymandias nel fumetto. Poi tanti altri che mi hanno diciamo, colpito, non è solo quello di Dragon Ball, ma anche uno che sto leggendo adesso, che si chiama Jujutsu Kaisen. Mi sta molto piacendo, la storia è molto carina, mi sta piacendo. Dopo, d'altra parte, sono iniziati anche gli anime, che per me sono stati qualcosa di molto, molto importante, li guardo tuttora. E diciamo che un altro fumetto che mi ha tanto colpito è stato quello di Kentaro Miura, anche se il mio errore è stato quello di averlo letto quando avevo 15 anni, perché Kentaro Miura è capace di raccontarti qualcosa di pesante, veramente.
Andrea, perciò il fumetto non è solo intrattenimento, ma riesce anche a comunicare dei temi molto importanti, da quello che mi è sembrato di capire, da quello che hai detto.
Sì, diciamo sì, ci sono molti, sono dei fumetti che sono un po' più per ragazzi, un po' più per bambini, ma ci sono anche fumetti che sono un po' più adulti. Per esempio, che Taro Miura è proprio il maestro degli adulti, perché non solo parla di temi estremamente, diciamo, pesanti, come per esempio il concetto di morte, oppure anche la sessualità, oppure anche il dover affrontare delle responsabilità, anche dei sogni. Parla anche di filosofia, anche qualcosa di un po' più adulto. Per esempio, i bambini è molto complicato che capiscono certi temi, e oppure che magari non sanno proprio come affrontarli. I ragazzi hanno qualcosina, ma c'è ancora qualcosa che manca, ancora c'è ancora qualcosina che devono capire un pochettino meglio. Io infatti, forse il mio errore è stato averlo letto quando avevo 14 anni, non perché non capivo che seguiva, ma perché era una storia che talmente mi ha distrutto l'anima, che veramente mi volevo strappare l'anima e buttarla chissà dove, perché a finale ho pianto tutta il giorno, perché l'ho spaventato, ma perché ho pregato.
Ok, non spoileriamo.
No, diciamo che ho avuto dei diciamo più degli atti e bassi, perché
tutto questo che ti arrivo a raccontare, gli alti e bassi della vita, delle persone, di tutto in generale. L'Evangelion, diciamo, è più un anime che parla di ragazzi, c'ha tante metafore, anche qualcosa di un pochino sessuale spinto, parla anche di temi che i ragazzi affrontano, come doversi confrontare con i propri amici, dover avere delle responsabilità, come per esempio cercare di essere apprezzati, affrontare le proprie insicurezze, insomma, cose che i ragazzi un pochettino affrontano in cui, diciamo, quando sono in quell'età. Mentre invece ci sono un po' storielle per bambini che, diciamo, raccontano che cosa affrontano i bambini, come si comportano i bambini in certe occasioni, oppure alcuni autori raccontano come a volte i bambini sono, lo diciamo, i primi a fare qualcosa di terribile, anche se magari lo fanno inconsciamente, perché, sai, ma sono fatti, sono bambini, non comprendono molto all'inizio. Mentre invece ci sono storie che invece, diciamo che sì, sono per ragazzi, però sono anche qualcosa per adulti, diciamo, sono un po' per un'età avanzata, dai 14 ai 18 anni, dai 20 ai 28 anni.
Certo, comunque il fumetto non è obbligatoriamente qualcosa da collegare solo all'infanzia, ma comunque riesce a, attraverso immagini e testo, comunicare anche cose importanti e profonde.
Sì, assolutamente sì. Sì, diciamo che il fumetto ha una struttura diversa, perché non si basa sul libro, è qualcosa di diverso, perché sul libro tu puoi avere l'immaginazione di vedere, anzi di pensare come può essere quella scena. Nel fumetto invece è un linguaggio diverso, perché non si basa solo su testo e immagini, ma si basa anche sulle espressioni di personaggi, sulle ambientazioni che ti dà. Per esempio, ci sono delle ambientazioni spesso molto sporche, molto inchiostrate male, ma perché vogliono dare una sensazione diversa rispetto ad altri fumetti. Alcuni hanno invece dei tratti molto puliti, molto precisi, magari anche con delle espressioni carine che magari ti fanno anche divertire, anche. Mentre invece alcuni fumettisti, come esempio che Tarotura, ha un tratto sia sporco che pulito, perché da una parte usa i tratti sporchi per, diciamo, nelle ambientazioni, magari nelle armature, magari anche nei personaggi stessi. E dall'altra parte utilizza un tratto molto pulito, molto preciso anche per gli ambienti, come per esempio i castelli, le spade, le armature di personaggi, anche le espressioni dei personaggi, oppure anche il viso dei personaggi è spesso pulito e preciso. E infatti tanti autori utilizzano tanti tratti diversi, appunto perché vogliono, diciamo, far provare una determinata sensazione, diciamo. Ma è un po' come se tu in un libro, oppure anche tu in un film, hai una certa sensazione, come la sensazione di calma, la sensazione di allerta, o una sensazione di, diciamo, mistero, possiamo dire. Nei libri, diciamo, è un po' più tutta immaginazione, però anche i fumetti hanno questa cosa della suspense, ovvero di lasciarti col fiato sul collo, oppure di farti dire, oddio, che succede adesso? Diciamo, dipende anche da...
Anche dallo scrittore e quello che riesce.
Diciamo anche se in realtà a volte può anche essere sia lo scrittore che
l'illustratore, certo.
Diciamo. È una cosa di spesso molto complicata, perché tu, prima di tutto, devi buttare giù. Diciamo che forse per furbizia, possiamo dire. Un consiglio che molto spesso alcuni scrittori, ma anche alcuni disegnatori e scrittori dicono, è quello di prima buttare giù una piccola bio, non la storia intera, ma più, diciamo, un po' quello che vuoi dare, ovvero scrivere, che ne so, il tema, per esempio, tema psicologico, tema horror, qualsiasi tipo di cosa, può anche essere un insieme, per esempio. Infatti, alcuni fumetti sono catalogati come azione, suspense, mistero, horror, ma in realtà hanno tanti temi, per esempio, che ne so, il tema, magari, che ne so, tu hai un fumetto che c'è scritto fantasy, però in realtà dentro può essere tipo un filosofico, un manuale di crescita, insomma, dipende, anche ci sono tanti temi del fumetto, però di solito vengono catalogati in un'unica sezione.
Succede anche alla narrativa.
Sì, anche la narrativa. Sono un po' una cosa molto simile, ma molto diversa anche. Non di scrivere un papiro di roba, bensì scrivere un po' la trama, diciamo, in breve, magari con un po' di mistero, magari con delle piccole aggette, così che magari tu dici, ok, questa è la storia,
e da qui sera
qui inizio, da qui si parte. Poi col tempo, poi prima di tutto, strutturi i tuoi personaggi, magari gli dai una piccola bio, magari delle piccole caratteristiche, poi magari con la storia si evolvono col tempo.
610 è il podcast della Biblioteca Comunale Ottieri di Chiusi. ideazione e post produzione a cura delle bibliotecarie. La sigla è di Cesare Aprile.